Ecco, poi il padre in questa lezione che aveva fatto a Gerico dice alcuni elementi della nostra vita con gli angeli, appunto, no? Che poi è la nostra così, conoscenza e per la nostra pietà. Ecco, un primo punto che sottolinea è quello che dice San Benedetto nella Regola, al capitolo 19, dove dice come dobbiamo essere noi e celebrare e salmeggiare se pensiamo che siamo in cospetto di Dio o degli angeli. Qui parla della nostra celebrazione, salmodia, eccetera, fatta al cospetto degli angeli. Cioè questa presenza degli angeli dice che in ogni tempo noi crediamo che Dio è presente dappertutto e che in ogni luogo gli occhi del Signore osservano i buoni e i cattivi. Ma più che mai con piena fede dobbiamo crederlo quando stiamo all'opera di Dio, cioè all'ufficio divino. Perciò ricordiamo sempre ciò che dice il profeta, servite il Signore tuo, e ancora salmeggia con sapienza, e ancora ti celebrerò alla presenza degli angeli. Riflettiamo dunque come dobbiamo stare innanzi a Dio e agli angeli, e cantiamo in modo che la mente si accordi con la nostra voce. Dice che San Benedetto appunto dice che dobbiamo confessare Dio alla presenza degli angeli. Sempre quindi immaginarci Dio vivente a cui va la nostra adorazione, circondato però, cioè costituito su tutte le creature e da loro stessi adorato in questo suo primato assoluto. Gli angeli in cospetto degli angeli. Il Salmo dice in cospetto degli Elohim. E quindi dice, fra l'altro, può anche essere un'espressione ambigua, volutamente ambigua, che può essere intesa nei due sensi, cioè in cospetto degli angeli buoni e in cospetto degli angeli cattivi. Degli uni per fare nostra la loro adorazione del Dio vivente, degli altri per assoggettarli a noi con la nostra salmodia, col nostro timore e la nostra adorazione. Molto bella questa cosa, no? Che la salmodia è la presenza di tutta la creatura angelica, gli angeli buoni e gli angeli cattivi. Gli angeli buoni perché ci trascinano nella loro adorazione e gli angeli cattivi perché noi possiamo vincerli con la nostra salmodia. È molto molto bella questa cosa, è molto profonda anche proprio perché la salmodia tocca veramente il mondo angelico in modo privilegiato, insomma, no? Tutto il mondo angelico in tutta la sua pienezza. Poi ci sono alcune frasi bellissime del padre che quando lui certe cose proprio. Dunque, ecco, c'è un pezzo bellissimo. Per cui gli angeli sono in fondo i maestri e i modelli per noi di preghiera e di adorazione. C'è sempre da citare quel bellissimo pezzo di Daniele, no? Daniele 7, che è veramente così, dà sempre moltissimo questa idea della grandissima liturgia e giudizio, liturgia celeste e giudizio, insomma, davanti a Dio, in cui dice, che lo sappiamo a memoria, ma tanto perché è tanto bello, io continuavo a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. In fondo la nostra salmodia è qua, davanti a questa realtà sterminata proprio. È immensa, è grandissima, è luminosissima e noi siamo lì, ecco, e realmente siamo lì, non ce ne accorgiamo sempre, ma realmente siamo lì. E quindi rispecchiare la loro adorazione quando preghiamo, ecco qua, però leggo perché è molto bello questo che dice qua. Tutti noi un invito di cui dobbiamo tenere molto conto, degli angeli della loro adorazione a Dio, cioè in particolare della loro adorazione al Figlio di Dio incarnato. A Dio e in particolare a Cristo. Lo dobbiamo fare come uno specchio della loro adorazione quando preghiamo. Questo mi pare il senso di tutta la tradizione, dalla lettera agli Ebrei in avanti. Sentendo che al di sopra di noi, nel corpo mistico del Signore, ci sono altri esseri, gerarchicamente superiori a noi, e che questi sono trascinati da un unico moto di adorazione del Dio vivente e del suo Figlio incarnato, noi stessi non ci dobbiamo sentire soli, oppure soli con la Chiesa, perché ancora una Chiesa limitata all'ordine terrestre è ancora una Chiesa sola. Ci dobbiamo sentire tutti proiettati, sostenuti, trascinati anzi, da questa aspirazione del cielo verso il Dio e verso l'unico desiderio di adorarlo come si conviene. Guarda, bellissima questa cosa, proprio che sentire dal corpo di Cristo che esistono questi esseri molto superiori a noi, trascinati tutti nell'adorazione, e anche noi lasciarci trascinare in questa onda di adorazione infinitamente a cui noi non siamo capaci di giungere, ma loro ci lo fanno e portano con sé anche noi. Insomma, è una cosa veramente bellissima. In questo senso proprio è veramente il mondo angelico modello e forma e creazione della nostra preghiera, specialmente liturgica, ma di tutta la preghiera in un certo senso, perché poi tutto sboccia lì. Ecco, in particolare, questo vale anche, lo dice San Benedetto, ma di fatto poi tutta la tradizione lo dice, questo rapporto tra la liturgia terrestre e la liturgia celeste, che non è, come dire, commisurato, una sorella mi ha detto, ma capirai, la liturgia celeste, la nostra liturgia è così sciatta, così, tipo, no, non deve essere sciatta, ma però non possiamo commisurare il nostro rapporto con la liturgia celeste alla, come dire, alla bellezza della nostra liturgia. È in sé che la liturgia è collegata, naturalmente, proprio perché è collegata deve essere bella, non è viceversa, non è che sia celeste perché è bella. I testi sono moltissimi, quelli che dicono di questo collegamento fra la liturgia terrestre e celeste, che insomma se ne è parlato moltissimo, ma particolarmente voi sapete che nel prefazio di ogni messa si afferma appunto questa unitarietà fondamentale della preghiera che rivolge la Chiesa a Dio e della preghiera che è rivolta dalle milizie celesti, qui proprio il testo liturgico più sempre così, quindi lì c'è proprio chiaramente inserito questa con gli angeli, con i cherubini, con i serafini, in tutte le liturgie, anche le liturgie orientali, c'è San Basilio che è una cosa meravigliosa, con mille voci, con mille bocche, con mille suoni, proprio non finisce più di descrivere gli angeli per il trisagio, no? Per il grande inno, santo, 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 e dice a questi spiriti ci uniamo anche noi, le nostre piccole voci, eccetera, eccetera, proprio veramente, è una costante, inutile dirlo perché è talmente ovvio. Poi qua fa una piccola digressione dicendo che appunto non mi piace Dio dell'universo, perché non è Dio dell'universo, è Dio Sabaoth, cioè Dio delle schiere angeliche, con tutto quello che può connotare di ordine, di anche forza nella lotta, di schiere dei leviti che cantavano, che servivano, tutto quello che può essere una schiera, insomma, no? Cioè una realtà ordinata per un compito, insomma, no? Ecco. E infinitamente personale, ciascuno ha il suo compito, questo mi pare importantissimo. Ecco, poi un'altra cosa, dice che anche San Francesco, questo è molto importante sapere di questa presenza angelica e averla molto presente in due direzioni, da una parte per l'umiltà del nostro servizio liturgico. In fondo noi siamo piccoli davanti a questo enorme mondo, insomma, quindi sentirci immersi in questo grande mondo ci dà anche molto il senso della umiltà del nostro servizio. E insieme però ci conforta moltissimo. E questa umiltà non ci fa sentire indegni di accostarci a Dio, assolutamente. Fa sentire che pur la nostra piccolezza di natura, per così dire, la nostra fragilità, la nostra infermità, non ci fa dubitare che la nostra preghiera giunga a Dio, perché Dio ci ha chiamati a essere ministri del suo culto, ma anche perché abbiamo anche un grande mondo di compagni e di servi che servono il Signore con assoluta purezza, con assoluta limpidità, con assoluta adorazione, insomma, no? Quindi mi sembra che sia bello. Dice che anche San Francesco, nella grande dossologia che chiude la prima regola, vi ricordate forse questa grande dossologia, che dice: noi non siamo che miseri e peccatori e non siamo degni di nominarci, e preghiamo supplici perché il Signore nostro Gesù Cristo, il Figlio tuo diletto, nel quale ti sei compiaciuto, ti renda grazie. Cioè lui dice: come facciamo a renderti grazie? Allora dice: noi non siamo capaci, miseri, peccatori, eccetera. Allora Gesù Cristo ti rende grazie. E poi c'è la gloriosa Madre Sempre Vergine Maria, il Beato Michele Arcangelo, il Beato Gabriele, il Beato Raffaele e tutti i cori degli spiriti beati, dei serafini, cherubini, troni, dominazioni, principati e potestà, virtù, angeli, arcangeli, loro sì ti rendono grazie e noi con loro. E quindi lui pare, dice proprio che in ogni liturgia c'è questo fondamento e questo presupposto: da una parte la nostra miseria e il nostro peccato, dall'altro la lode nostra che vuole arrivare a Dio e arriva a Dio attraverso i gradini costituiti da tutte queste creature eccelse che si uniscono a noi nel rendere grazie al Padre per Gesù Cristo, il Verbo di Dio fatto carne. Quindi, molto bello. Quindi gli angeli sostanzialmente come maestri e modelli della preghiera, in particolare concelebranti delle nostre liturgie. La liturgia orientale dice moltissime volte: vengano a concelebrare con noi i santi angeli. Questa è una costante delle liturgie orientali, gli angeli concelebranti. Questo torna più volte, specialmente prima delle grandi preghiere, del momento centrale della liturgia, moltissimo.